Allora, spesso noi assistiamo a storie, oppure anche magari qualcuno anche personalmente, di truffe. Ci sono sia truffe online, fatte bene con astuzia, ma anche truffe a livello sia familiare, a livello sia aziendale. E voglio introdurre appunto con una storia realmente accaduta. E il titolo proprio che il giornale citava era «Sono amico dei reali d'Inghilterra, l'incredibile truffa da 2 milioni alla famiglia, a una famiglia di Torino. Come ha fatto un ragazzo di 28 anni a convincere imprenditori esperti dell'esistenza di una riserva finanziaria fondata da Alessandro Magno? Si presentava come cavaliere di Stato, amico dei reali d'Inghilterra, membro dall'identità segreta di un fondo reale, una misteriosa riserva finanziaria privilegiata, inattaccabile e garantita», era quello che lui diceva. «Una realtà solo per veri ricchi, istituita dalle monarchie, partecipata dai governi e attiva sin dall'epoca di Alessandro Magno. Ma non era nulla di tutto ciò, solo un figlio di papà, un truffatore precoce di 28 anni, che si professava magnate di una finanza occulta e prodigiosa. Un ragazzo che raccontava di essere orfano quando viveva nella famiglia con i genitori e ha truffato quindi un sacco di soldi con più di 800 milioni ha preso, 8, sì, ha preso 800 mila euro, ha preso Rolex con il resto delle ville in Sardegna e da altre parti e ha truffato questi esperti imprenditori. Nella Bibbia sappiamo che Dio ci mette in guardia da quelle che sono le truffe, da quelle che sono le astuzie del nemico. E un passo che voglio citare in Proverbi 3, versetto 5, lo cito solo io, che poi andremo in un altro brano ad analizzare, dice: «Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri». Noi confidiamo nel Signore con tutto il cuore e sappiamo che quando Dio ci chiama a dargli il cuore, vuole tutto il cuore, non una parte di quello che siamo, una parte di quello che abbiamo, ma tutto noi stessi. Allora cosa dice? Dice: riconoscilo in tutte le tue vie. Ogni passo che noi facciamo, noi dobbiamo mettere il Signore davanti, prima di ogni altra cosa, per avere la sua guida. E un'attitudine che Dio richiama, con cui Dio richiama i suoi servi, anche nell'Antico Testamento, era proprio quella di consultare il Signore per avere una direzione, per avere non solo un parere, ma proprio una guida vera e propria. Mi viene un esempio da citarvi come Davide. Davide, quando dovette combattere contro i nemici, consultò due volte il Signore e il Signore gli diede due strategie completamente diverse. Però vediamo uomini nella Bibbia, che ovviamente noi non siamo qui per giudicarli, ma per imparare, che nonostante fossero nobili, nonostante avessero sperimentato già delle vittorie del Signore, arrivano in dei momenti della loro vita che non consultano il Signore. E forse avete capito di chi parliamo, di Giosuè, capitolo 9. Giosuè, capitolo 9, leggeremo alcuni passaggi. Giosuè, come sappiamo, aveva attraversato il Giordano, aveva conquistato Gerico e poi la città di Ai, anche se nella città di Ai, prima di conquistarla, Giosuè anche lì vediamo che non aveva proprio consultato il Signore, ma aveva detto: visto che nella città di Ai sono poche persone, che vada pure un piccolo esercito a conquistare. Però vediamo che anche lì non ha conquistato il Signore e c'era un peccato pendente, che era quello di Acan, dove aveva mantenuto il bottino di Gerico, una parte del bottino di Gerico, che in realtà era destinata al Signore. E vediamo che Acan si nasconde e tiene questo peccato, lo nasconde, e cosa succede? Israele perde la battaglia di Ai. Poi Giosuè va ai piedi del Signore e dice: cosa succede? E il Signore dice: c'è questo peccato. C'è questo peccato di Acan, questo peccato nascosto ed è da eliminare. E quindi vediamo come poi Giosuè vince quella battaglia, ma si trova ad affrontare un'altra situazione. Leggiamo dal versetto 1 al versetto 5, dove dice: di Giosuè 9. Tutti i re che erano di qua dal Giordano, nella regione montuosa, nella pianura e lungo tutta la costa del Mar Grande, di fronte al Libano, l'Ittita, l'Amoreo, il Cananeo, il Ferezeo, l'Iveo e il Gebuseo, udirono queste cose e si adunarono tutti assieme, di comune accordo, per muovere guerra a Giosuè e ad Israele. Gli abitanti di Gabaon, dal canto loro, quando ebbero udito ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad Ai, agirono con astuzia. Partirono provvisti di viveri, caricarono sui loro asini dei sacchi vecchi e dei vecchi otri da vino vecchi e ricuciti. Si misero ai piedi i calzari vecchi e rappezzati e dei vecchi abiti addosso, e tutto il pane di cui si erano provvisti era duro e sbriciolato. Prima di vedere questa specie di astuzia che i gaboniti hanno intrapreso nei confronti di Giosuè del popolo, vediamo che la Bibbia ci presenta uno scenario che è ricorrente, che è il modo di agire di Satana. Perché vediamo che, prima battuta, il capitolo 9 si presenta tanti re che vogliono muovere guerra contro Israele. Questo può essere paragonato a un attacco frontale di Satana verso la Chiesa. Per esempio possiamo immaginare la persecuzione. Però vediamo un altro tipo di attacco che sfocia gli abitanti di Gabaon, è attraverso l'astuzia. E qui possiamo vedere Satana che può agire anche verso la Chiesa e anche personalmente con astuzia. Quindi da una parte vediamo Satana che si presenta come un leone ruggente e dall'altra parte vediamo Satana che si presenta come angelo travestito da luce. E noi vedremo proprio alcuni passaggi di questo capitolo, cosa comporta non consultare il Signore, il pericolo di non consultare il Signore. E vediamo che questi gaboniti, ovviamente non faremo luce su di loro, ma più che altro sul modo di fare, di comportarsi di Giosuè e di Israele, perché i gaboniti, come c'è scritto al versetto 24, volevano proteggere la loro stessa vita. E al versetto 24 è scritto: e quelli risposero a Giosuè e dissero: era stato espressamente riferito ai tuoi servi che il tuo Dio, il Signore, aveva ordinato al suo servo Mosè di darvi tutto il paese e di sterminare davanti a voi tutti gli abitanti. E noi, per causa vostra, siamo stati in gran timore per le nostre vite e abbiamo fatto questo. Ovviamente loro, al contrario del personaggio di Rab, che in realtà aveva una vera e propria fede in Dio, loro era per timore che si sono avvicinati a Giosuè e a Israele. E vediamo che Dio aveva dato nelle mani tutto questo territorio a Israele, però vediamo come questi popoli, come sappiamo anche nel caso di Rab, sapevano questa promessa di Dio per Israele. E perché questa promessa, per precisare? Perché questi popoli in queste terre avevano raggiunto il peccato, che è arrivato al culmine agli occhi di Dio, al cielo. E quindi peccati come, per esempio, abominazioni, come passare i figli attraverso il fuoco. E Dio, nei momenti della storia, usa popoli, come in questo caso Israele, come strumenti di giudizio verso altri popoli, così come anche verso Israele. Quando Israele ha peccato, Dio ha usato, per esempio, i babilonesi come strumento di giudizio verso Israele. E vediamo quindi come partono i gaboniti. I gaboniti, abbiamo visto che al versetto 4 dicono: noi veniamo da un paese lontano, e anche al versetto 9, al versetto 6, al versetto 9 per esempio c'è scritto: i tuoi servi vengono da un paese molto lontano, attratti dalla fama del Signore. Loro come si presentano? Mi è venuto anche da riflettere, c'è anche questo particolare. Si presentano quindi come persone che sono venute da lontano, con vestiti logori, con cibi ormai scaduti, con calzare i piedi ormai logorati. Sebbene sappiamo dalla Bibbia, perché Dio lo dice, che Israele nel deserto non si è logorato nessun vestito, non si è consumato nulla di nulla, e Dio l'ha protetto in questo, questo popolo dei gaboniti si è voluto presentare un po' cercando di immedesimarsi nel popolo di Israele, nel percorso del popolo di Israele. E questa era l'astuzia. Quindi vediamo che le bugie e le convinzioni nella nostra mente cosa guardano? Le apparenze. Le bugie e le convinzioni della nostra mente guardano le apparenze. I gaboniti quindi hanno fatto leva sui sentimenti di Giosuè e del popolo e dei capi del popolo. Per Giosuè era evidente che questi uomini si trovassero nel bisogno, in uno stato pietoso. E il popolo e Giosuè hanno sì chiesto informazioni, come poi vedremo, ma non hanno chiesto al Signore. Sono lasciati cadere nella trappola di questa menzogna, di questa astuzia. E quindi dobbiamo chiederci, mi sono chiesto, quante evidenze o apparenze ci sono nella nostra vita di cose che ci accadono e influenzano i nostri sentimenti. Spesso non consultiamo Dio e non chiediamo la sua guida quando nella nostra mente, a causa di paure, oppure per il senso di mantenere il controllo delle situazioni, o a causa dell'influenza del mondo stesso, nella nostra mente si infiltrano certe convinzioni che addirittura forse pensiamo siano bibliche e in realtà vediamo che sono in contrasto con la parola e le promesse di Dio. E vedremo questi passaggi rafforzati in seguito. E al versetto 7 leggiamo che la gente di Israele rispose a questi vei, a questi Gebusei: forse voi abitate in mezzo a noi, come dunque faremmo alleanza con voi? Alla gente di Israele viene il dubbio, arrivano quasi vicino alla soluzione, potremmo dire, quasi vicino a scovare la truffa. Però vediamo come loro rimangono col dubbio e vanno avanti. Loro vanno avanti e poi provvedono ad aiutare questi Gebusei. Capita spesso di avere dei dubbi, ma il dubbio è peccato se non è portato davanti al Signore. Come Gesù a un certo punto dice ai discepoli: perché dubitate? Abbiate fede. I dubbi non ci permettono di avere una direzione, non ci permettono di essere radicati e ci fanno agire istintivamente. Non importa quanto sappiamo della parola di Dio, quanto abbiamo esperienza, ma se abbiamo dei dubbi e non li portiamo al Signore, staremo, come dice l'Apostolo Giacomo, se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare, agitata dal vento, spinta qua e là. Forse noi delle volte siamo spinti da certe attività, anche spirituali, forse siamo spinti magari dall'entusiasmo, come anche vedremo, però magari dovremmo fare delle volte un passo indietro e chiedere, quella celebre frase che l'Apostolo Paolo dice quando si converte, dice: Signore, cosa vuoi che io faccia? E quindi è meglio non buttarci a capofitto magari in qualche attività o in una vita che sembra cristiana, perché così rimarremo col dubbio, perché tante volte noi diciamo: vabbè, sono col dubbio, vabbè, la cosa che più mi piace o più istintiva, allora la faccio. Invece no, dobbiamo fermarci, qui il popolo doveva fermarsi e andare davanti al Signore. E quindi vediamo poi al versetto 14, che analizzeremo un po' di qualche aspetto in più, che non consultare il Signore invece ci porta ad agire d'impulso. Versetto 14 c'è scritto: allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Questa bugia dei Gabaoniti ha fatto leva, con questa bugia i Gabaoniti, sui sentimenti di Giosuè e dei capi, i quali subito prendono le provviste e fanno un patto con loro. Spesso però noi confondiamo la nostra spiritualità con il buonismo. Loro hanno fatto un'azione buona, hanno fatto un'azione bella, non possiamo negarlo. Sono stati generosi, però noi confondiamo la nostra spiritualità con una moralità giusta. Però la Bibbia ci insegna spesso che essere spirituali non significa essere persone con una buona educazione, essere spirituali non significa valutare le cose in base alla propria buona coscienza, essere spirituali non significa valutare le cose in base alla propria esperienza, essere spirituali significa essere guidati dallo Spirito Santo. E in un tratto di un libro del fratello Wolfgang Bune, io leggevo un tratto interessante a proposito, perché lui diceva: noi dobbiamo avvicinarci e essere veramente spirituali, parla della preghiera, noi ci dobbiamo avvicinare a Dio, non fare le cose per Lui, non impulsivamente, ma fare quello che ci chiede. Infatti parla di due eventi, uno la trasfigurazione e l'altro del giardino del Getsemani. Alla trasfigurazione vediamo che Gesù prende con sé i tre discepoli, prende Giacomo, Pietro e Giovanni, e Gesù prega sul monte e gli appaiono Elia e Mosè. A un certo punto Pietro, impulsivamente, come sappiamo dal personaggio, lui, diciamo di buon animo, possiamo dire, dice al Signore: ti prepariamo tre tende. Ma non è questo il modo in cui che Gesù voleva. Infatti Gesù lo ferma, dice: no, non è questo il modo di operare. L'altro evento che abbiamo è al giardino del Getsemani. Gesù chiama sempre questi tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, per pregare. Dice: pregate, vegliate con me. Ma loro si addormentano. E cosa succede? Succede che Gesù più volte va da loro per dire di pregare, ma continuano a dormire. Quando Gesù li sveglia, quando Giuda arriva con i soldati, cosa succede? I discepoli sono svegli, Pietro è bello sveglio, e per difendere il suo Signore Gesù, cosa fa? Taglia l'orecchio al servo del sommo sacerdote. Quindi per dire che questi due atti di bontà verso il Signore non sono spiritualità. Le buone azioni e la buona condotta non sono sinonimo di spiritualità. Quindi per ogni azione, prima di fare ogni cosa, dobbiamo chiedere la guida a Dio. Addirittura aggiungo, mi viene in mente un bellissimo episodio quando Gesù stesso dice ai discepoli, fa notare ai discepoli della folla che aveva bisogno di pane, da mangiare, e i discepoli dicono: Signore, ma qui abbiamo solo pochi pani e pochi pesci, cosa possiamo dare? Eppure è il Signore Gesù che li spinge a fare questa azione. Ma cosa vuole Gesù? C'è scritto: loro non sapevano quello che stava per fare. Vuole che questi discepoli portano questi pochi pani e pochi pesci al Signore Gesù, in modo tale che Gesù li moltiplichi e li faccia diventare benedizione. Questo è un sinonimo per la nostra vita. Signore, io ho poco, io sono poco, ma lo porto davanti a te affinché possa essere di benedizione. E bisogna consultare il Signore, sempre leggendo questo versetto 14, anche per un altro motivo. Allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Dobbiamo stare anche attenti, diciamo, e devo stare anche attento di quello che ho, di quello che Dio mi dà. Perché qua c'è scritto delle loro provviste. Un particolare interessante che la Bibbia spesso evidenzia è che ciò che abbiamo e ciò che siamo, a chi appartiene? Al Signore. E quindi quello che fa capire qui è proprio in questo passaggio, in questo versetto dice, evidenzia, non consultarono il Signore, perché quello che abbiamo e che siamo è del Signore. E la Bibbia ci ricorda, siamo stati comprati a caro prezzo. E se sfugge dal nostro sguardo la grazia di Dio, allora riteniamo che quello che abbiamo e che siamo lo gestiremo come meglio pensiamo. Per quanto potesse essere grande e generoso il cuore degli israeliti da dare le loro provviste, vediamo che il loro cuore era sotto l'effetto di un inganno. E in sostanza c'è un prezzo da pagare, quindi, quando non seguiamo la guida di Dio. E quello che abbiamo, quindi, che siamo, è del Signore. Forse Lui ci chiede più tempo per stare con Lui. Perché non chiediamo al Signore: Signore, ma ti basta quello che ti do? Signore, devo fare di più? Sia in preghiera, sia nella meditazione della parola, ma anche nel servizio. Ti basta quello che ti do? Chiedere al Signore, perché il Signore, come dice in Malachia 1:6, dice che il popolo di Israele gli offriva, sì, dei sacrifici, ma cosa gli offriva? Gli offriva un animale storpio, uno cieco, uno macchiato, eccetera. Quindi vediamo che cosa? Che possiamo sì donare al Signore, ma come sto donando al Signore? E anche in questo caso, noi quando facciamo un dono agli altri, al prossimo, stiamo donando al Signore, ma in questo caso non stavano donando al Signore, perché non era secondo la volontà del Signore, perché c'era un'astuzia del nemico. E non consultare il Signore, vediamo che crea dei legami, crea una falsa pace e ha degli effetti nel futuro. Versetto 15. Giosuè fece pace con loro e stabilì con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita. E i capi della comunità lo giurarono loro. Prima di tutto partiamo dal valore del giuramento. In Numeri capitolo 30, versetto 2, Dio parla del valore del giuramento e dice proprio che è una cosa solenne, è importante fare un giuramento davanti a Lui, anche in Ecclesiaste. Quindi fare un giuramento non era semplicemente, come anche spesso facciamo noi oggi, una parola data e poi il minuto dopo ce la dimentichiamo. Fare un giuramento era un atto fatto davanti al Signore. Infatti, più avanti, non lo leggiamo, ma vediamo che quando scoprono anche gli israeliti che erano stati ingannati, vogliono andare addosso a questo popolo, a questi Gebusei, però vediamo che, a questi Gabonieti. Però vediamo che cosa? Che Giosuè li ferma, perché dice: noi abbiamo fatto un giuramento che è fatto davanti al Signore. E vediamo che questo giuramento si protrae anche nel regno di Davide. Voglio leggerlo, questo anche in 2 Samuele, capitolo 21, per capire anche l'importanza del passo che stavano facendo, che stava facendo e del legame che Israele sta, in cui si era ingarbugliato, in 2 Samuele, capitolo 21. Voglio leggere dal versetto 1. C'è scritto così: al tempo di Davide ci fu una carestia per 3 anni continui. Davide cercò il volto del Signore e il Signore gli disse, anche qui per esempio Davide cercò la guida di Dio: c'è un debito di sangue che pende su Saul e sulla sua casa perché gli fece perire i Gabaoniti. Allora il re chiamò i Gabaoniti e parlò loro. I Gabaoniti non facevano parte dei figli di Israele, ma erano un residuo degli Amorei. I figli di Israele si erano legati a loro per giuramento. Tuttavia Saul, nel suo zelo per i figli di Israele e di Giuda, aveva cercato di sterminarli. E poi vediamo anche il versetto 6, voglio leggere. Consegnaci, quella richiesta di questi Gabaoniti per vendicarsi, consegnateci 7 uomini tra i suoi figli, quelli di Saul, e noi li impiccheremo davanti al Signore a Gibea di Saul, l'eletto del Signore. Il re disse: ve li consegnerò. Il re risparmiò Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, a causa del giuramento che Davide aveva fatto tra Davide e Jonathan. Vediamo anche qui un altro tipo di giuramento. Vediamo quindi che cosa? Che ha un effetto anche nel futuro. Quando noi non consultiamo il Signore, dobbiamo stare attenti. Noi prendiamo alla leggera: vabbè, io scelgo questo tipo di lavoro, scelgo questo tipo di dove vivere, scelgo qualsiasi cosa. Anche una moglie, un marito, anche il tipo di condotta che si deve avere nella propria casa, se secondo la parola del Signore o se secondo i nostri dettami, ogni cosa. Scelgo anche di che relazione devo avere con il Signore. Ogni scelta si protrae nel futuro. E vediamo che cosa pendeva? Pendeva anche al tempo di Davide. E questo crea quindi un legame, un giogo. In 2 Corinzi capitolo 6 è scritto: non vi mettete sotto un giogo che non è per voi. Non dobbiamo fare legami con ciò che non ci appartiene come cristiani, perché dice: un legame con ciò che non è per voi. Se siamo legati a Dio per il sangue di Cristo, come possiamo essere legati alle cose terrene e magari ai nostri pensieri pseudo-spirituali? E proprio in quel passo l'Apostolo Paolo ci mette in confronto diverse situazioni. Dice: che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? Che comunione c'è tra la luce e tenebre? Che accordo c'è fra Cristo e Belial? Che relazione tra il fedele e l'infedele? Che armonia fra il tempio di Dio e gli idoli? E proprio parlando di giustizia e ingiustizia, un giudice o dà una sentenza giusta o la dà ingiusta. Se la dà a metà, è ingiusta comunque. La comunione tra luce e tenebre: se in una stanza buia accendiamo la luce, non c'è più il buio, sparisce. L'accordo fra Cristo e Belial non c'è. Sappiamo che Satana nel deserto aveva cercato di tentare Gesù, però dicendo a Gesù: io ti darò tutti i regni se tu ti prostri e mi adori, Gesù non ha accettato l'accordo. La relazione tra il fedele e l'infedele: se uno dei due coniugi è infedele e l'altro è fedele, questo matrimonio finirà presto. Che armonia fra il tempio di Dio e gli idoli? Come può un Dio così grande, che dice più volte che è in abominio gli idoli, come può stare alla presenza degli idoli? Quindi vediamo che se vogliamo una pace, una relazione e un accordo tra le due parti, la nostra vita sarà un grande conflitto e nel popolo di Dio poi ci sarà il malcontento. Infatti, vediamo che il popolo di Israele, al versetto 18, c'è scritto: ma i figli di Israele non li uccisero a causa del giuramento che i capi della comunità avevano fatto loro nel nome del Signore Dio di Israele. Perciò tutta la comunità mormorò contro i capi. Quindi vediamo che questo crea mormorio e malcontento anche nel popolo del Signore, il fatto di non consultare il Signore. Questo provoca delusione. Per questo noi dobbiamo ricordarci sempre delle promesse di Dio. Se Dio dice, chi crede in me non sarà deluso, allora vuol dire che io ogni passo, ogni scelta la devo mettere davanti al Signore. Consulto, Signore, che direzione mi vuoi dare nella mia vita? Perché se no, se io prendo io la mia direzione, seppure sembra bella, seppure sembri spirituale o non lo so, io magari tra qualche anno mi troverò in un legame o in una situazione spiacevole in cui non voglio esserci. Ma io parlo di legame, anche la Bibbia parla di legame, in che senso? Perché se noi per esempio non coltiviamo una relazione col Signore oggi, non scegliamo oggi, tra qualche anno ci troviamo anche peggio di oggi e quindi diremo, ci mordiamo i gomiti e diremo voglio tornare indietro a fare la scelta di seguire il Signore. Passa il tempo e noi ci troviamo legati e sempre più in difficoltà a cercare una relazione con il Signore. E vediamo che quindi un altro aspetto che riguarda il non consultare il Signore, un penultimo aspetto, noi dobbiamo consultare Dio perché non sempre sappiamo tutto. Noi non sempre sappiamo tutto. Al versetto 16 c'è scritto: ma tre giorni dopo che ebbero stabilito questo patto, c'è scritto, seppero che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro. Dopo tre giorni sono venuti a conoscenza di questo. Dopo seppero. Noi non possiamo pensare di sapere tutto. Dio non ci dice per forza tutto del suo piano, Dio non ci dice per forza tutto, perché noi camminiamo non per visione ma per fede. Noi facciamo i nostri calcoli nella vita, i nostri calcoli come hanno fatto in questo caso il popolo di Israele e Giosuè, ma noi non sappiamo tutto. E questa è una prima cosa che dobbiamo metterci anche in mente, che non possiamo vedere nel futuro né sapere adesso come vanno le cose. Israele col suo condottiero Giosuè era un popolo forte perché aveva Dio dalla sua parte, ma era all'oscuro perché non sapeva se i Gabaoniti abitassero lì vicino. Tutto questo ci insegna che ogni vittoria è indipendente dall'altra e ogni vittoria non dipende da noi. Cioè il fatto che se noi nel Signore abbiamo vinto ieri, significa che oggi possiamo perdere se non siamo nel Signore, perché Gesù dice chi dimora in me, io dimorerò in lui. È una questione di ogni giorno. E vediamo che quindi nel nostro percorso non sappiamo mai tutto. E il nemico fa leva sulla nostra ignoranza, sui sentimenti e su tutto quello che può far leva, anche sul nostro orgoglio. Magari tanto ieri hai vinto, tranquillo. O Giosuè, come ha detto, Gerico era grossa e allora ho chiesto aiuto al Signore. Ai, è piccola e quindi che vada un popolo. E poi si trova i Gaboniti che entrano e sono un popolo che vediamo che per non aver consultato il Signore, un settimo punto, vediamo che Israele non può realizzare le vittorie completamente e abbracciare le sue promesse. Dove lo vediamo? Lo vediamo al versetto 17. Infatti i figli di Israele partirono e giunsero alle loro città, cioè dei Gabaoniti, il terzo giorno. Quali erano le loro città? Erano Gabaon, Kefira, Beeroth e Kiriath-Jearim. Cosa vediamo qui? Che Israele non ha potuto toccare quelle città. Dio aveva destinato a Israele tutto quel territorio, tra cui anche quelle città. Questo cosa ci fa capire? Che se noi non consultiamo il Signore, noi non possiamo ubbidire completamente alla parola di Dio, perché ci siamo messi noi un limite, abbiamo creato noi un legame, e quindi poi diciamo, non posso andare oltre anche nella vita cristiana. Noi mettiamo dei limiti in questo modo, e vediamo anche Israele non ha potuto godere completamente di quei frutti che erano in quel paese di Canaan dove scorre il latte e il miele. Quindi vediamo che non ha potuto completamente prendere quel territorio e abbracciare le promesse di Dio. Quindi in conclusione vediamo che se le scelte che facciamo sembrano spirituali e buone, non significa che lo siano davvero agli occhi di Dio. Le evidenze ingannano. dobbiamo chiederci quindi se è una menzogna quella a cui crediamo, dobbiamo chiederci se abbiamo dei dubbi e se ce li hai, se ce li abbiamo, fermiamoci, dobbiamo chiederci se stiamo donando bene al Signore ciò che siamo, cioè secondo la sua guida, dobbiamo stare attenti ai legami dai quali forse non si torna più indietro e stare attenti a quella pace che non solo si rivelerà farsa, ma porterà il malcontento sia nella nostra famiglia, magari in noi stessi, magari nella nostra famiglia e magari nel popolo di Dio. E come dice sempre l'Apostolo Paolo in Galati, se uno pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Amen.
Amen.